Radio 24 Reportage.
Covid-19. Storie di eroi per caso. Don Matteo, un ponte per Nembro. Di Raffaella Calandra.
È quando l'assedio si fa più serrato che bisogna stringersi a corte per riuscire a resistere, ed è stato un assedio feroce e lungo quello del coronavirus in questo paese della Val Seriana.
Nembro è stata sicuramente descritta come la comunità simbolo della pandemia. La nostra comunità nell'arco di 2 mesi, marzo-aprile, ha contato 188 morti. Nel 2019, in tutti i 12 mesi, i decessi erano stati 120.
C'è stato un tempo in cui era rimasto quasi solo lui a fare da ponte tra i morti e i vivi in questa cittadina della provincia di Bergamo, dove il virus ha colpito più di ogni altro luogo. E lui, Don Matteo Cella, parroco di Nembro, unico sacerdote non contagiato, non ha mai smesso di occuparsi dei vivi, anche quando erano soltanto i morti a barcare l'ingresso delle chiese.
Il mio augurio, la mia speranza è che da questa situazione riusciamo a uscirne, a ricominciare.
Come la racconterò ancora non lo so, perché non ne siamo ancora usciti, ma spero di poterla raccontare un po' come una favola in cui, come tutte le favole, c'è un nemico, però è un nemico che questa volta non si vede.
Ogni giorno sentire notizie di persone che magari conoscevo, vedevo in giro in paese, che sono decedute, mi ha fatto stare molto male. E vedere anche per esempio i militari che portano via le bare da Bergamo perché ci sono troppi morti mi ha fatto davvero star male. E vedere per esempio anche tutta la nostra città così colpita.
Passare il testimone tra il prima e il dopo del virus, come nella staffetta video girata con i suoi ragazzi e dell'oratorio San Filippo Neri. Fin dall'inizio dell'epidemia, Don Matteo ha contribuito a rendere più fitta questa tela tra persone, case e bisogni di una comunità di 11.000 anime così provata, perché da subito era stato chiaro che nessuno si sarebbe potuto salvare da solo.
È stata davvero una prova molto dura quella che ci siamo trovati ad affrontare, una situazione anomala, anormale e inedita, mai vista prima. Quello che è accaduto è che la comunità si è trovata di fronte ad una sfida davvero molto grande e inattesa, ma si è anche dimostrata una comunità molto capace di reagire, molto unita. Non era possibile affrontare in tutto e per tutto quell'emergenza. Ci sono stati aspetti della vita sanitaria, della cura dei malati che sfuggivano ai più, che non c'erano strumenti per poter affrontare e decifrare in maniera consapevole, ma c'è stato un attivismo rispetto alla solidarietà, alla vicinanza alle persone, che è cresciuto giorno per giorno, è diventato intenso, capace di proteggere la dignità della vita degli altri. Questo ha fatto sì che il paese si sperimentasse come una famiglia unita, sofferente, ma capace di stringersi al suo interno, capace di far sentire vicinanza, calore, condivisione profonda a tutte le persone del territorio.
Lazzaroni Maurizio, Pelliccioli Irma, Orlandi Franco.
Questi 188 non sono numeri, sono volti, storie, vicini di casa, persone che hanno amato il loro territorio, alcuni che hanno vissuto da protagonisti l'appartenenza alla cittadinanza, alcuni parrocchiani particolarmente impegnati. Insomma, dietro a questi numeri ci sono delle vite.
Carobbio Angelina.
E come un'unica famiglia, la comunità di Nembro si è ritrovata quando il sole era ritornato a splendere la scorsa estate nel centro sportivo del paese per una messa in suffragio di tutte le vittime di quei primi mesi del 2020, 188, più dell'intero anno precedente, che lasciavano altrettante famiglie, ora tutte lì, sedute a distanza sul campo di calcio, a condividere il proprio lutto e quel dolore cresciuto nello sgomento della solitudine. Ed è questo ciò che ogni giorno giorno questo tenace parroco si sforzava il più possibile di fare, lenire anche solo con l'ascolto le sofferenze di tanti e mobilitare i suoi ragazzi.
Ci sono stati giorni davvero molto drammatici, 10, 12, addirittura 15 morti in una sola giornata. Il telefono degli uffici parrocchiali era diventato un incubo, ogni volta che squillava ci si aspettava il nome di un nuovo defunto, di una nuova famiglia in lutto, di persone che andavano accompagnate, sostenute in un momento veramente molto difficile. Una delle tragedie nella tragedia è stata proprio quella del senso di smarrimento e di vuoto. Tantissime persone non sapevano come avere notizie dei propri cari, oppure hanno vissuto con un grande senso di colpa il fatto di aver lasciato per forza di cose, perché non si poteva fare altrimenti, il proprio caro, il proprio parente in ospedale, e essere stati poi raggiunti dalla notizia del decesso e non aver potuto fare nulla, nemmeno portare un ultimo saluto.
Uno dei dolori maggiori di quella prima fase è stata la scomparsa del diritto al lutto, possiamo dirla così, o meglio l'impossibilità di accompagnare il distacco con dei veri funerali, e questo ha reso tutto ancora più straziante.
Una delle esperienze più forti e forse uno dei servizi più preziosi nelle settimane di marzo e di aprile e tutto sommato anche successivamente è stato quello di accompagnare le famiglie a seppellire i propri cari. Purtroppo nel momento più tragico alcuni hanno dovuto aspettare i loro parenti, i loro amici restituiti in un'urna con le ceneri anche per diversi giorni. E poi erano settimane in cui non si potevano celebrare i funerali. Allora al cimitero noi preti andavamo a fare un piccolo rito di sepoltura. È una preghiera che dura veramente pochi minuti, con pochissime persone, solo i familiari stretti. Eppure quel gesto molto semplice e molto limitato nel tempo diventava davvero carico di significato e di valore. Erano persone che attraverso la ritualità della sepoltura accompagnata dalla preghiera ritrovavano un volto umano alla morte, ritrovavano la possibilità di un contatto, di un calore, di un dialogo con le persone che non avevano potuto nemmeno abbracciare per l'ultima volta, nemmeno salutare. Si restituiva una dimensione di umanità a una situazione che tutto intorno era capace di lacerare la dignità dell'uomo e l'umanizzazione.
In quel periodo c'era un grandissimo senso di solitudine da parte di tutti, in alcuni casi di autentico abbandono oltre che di vera paura. Lei mi ha detto che c'era tanto bisogno da parte delle persone di raccontare il proprio vissuto, e questo ovviamente non riguardava solo i malati o le famiglie in lutto. Allora, come vi siete organizzati per raggiungere quante più persone possibili e farle sentire appunto meno sole?
Quello che ci è sembrato necessario fare è stato proprio quello di cercare di accorciare queste distanze e mettere un po' di calore laddove c'era freddezza, facendo sì che le persone non si sentissero abbandonate. Il senso di solitudine andava in qualche modo ascoltato e incontrato. Era giusto, necessario che ci fossero delle parole di vicinanza, delle parole di speranza per queste famiglie smarrite, per queste persone in lutto, per chi era preoccupato, addolorato, per chi era chiuso in casa da solo. E allora sono state messe in atto alcune semplicissime azioni che in quei momenti, in quelle settimane, sono sembrate davvero preziose. Innanzitutto c'è stato il tentativo di mantenere i contatti. Il parroco sistematicamente teneva delle telefonate con tutte le famiglie che stavano vivendo un momento di dolore. C'erano tante persone sole e smarrite, e allora sono state attivate quante più possibilità per poter raggiungere tutte le persone della comunità. Si è creata una rete di ascolto, di condivisione, di conoscenza attraverso le varie piattaforme. Si è continuato a fare delle attività di ascolto e di confronto, e poi Siccome non era possibile che i preti raggiungessero direttamente tutti quanti, si è generato un meccanismo per il quale tutti quelli che avevano la possibilità di alimentare dei contatti li percorrevano per moltiplicare la rete delle relazioni.
E quando il calore degli abbracci è negato, può essere la musica ad unire. Quando le porte delle case sono chiuse, sono le note allora a riavvicinare le persone. Così successe a Pasqua, in pieno lockdown, quando 3 musicisti vollero donare un concerto e poi altri ancora, dopo di loro, misero a disposizione del paese la propria arte, il proprio tempo o i propri beni.
Sono state delle piacevoli sorprese in quei momenti così impegnativi. Alcuni esempi mi rimangono particolarmente nel cuore, come per esempio l'omaggio musicale che alcuni musicisti, tra cui Gianluigi Trovesi, musicisti di fama internazionale, hanno voluto regalare per omaggiare le persone che non c'erano più e per portare attraverso il linguaggio della musica un messaggio di speranza a tutti. In chiesa era stata allestita la possibilità di trasmettere le liturgie della Quaresima e della Pasqua attraverso YouTube e i social network. Questi musicisti ci hanno chiesto la possibilità di utilizzare quell'organizzazione, quelle piattaforme per portare il loro messaggio. È stato un momento veramente molto bello, molto toccante. Un'azienda agricola ha pensato di poter regalare centinaia di uova per la benedizione pasquale delle uova, un gesto semplice, un rito molto popolare, ma che in quelle giornate ha assunto un valore di grande speranza. In fondo il segno dell'uovo è il segno della vita che si schiude, del domani, e la Pasqua voleva dire tutto quello. Insomma, ognuno si è messo in gioco per quello che aveva da dare.
Anche prima che l'epidemia ufficialmente cominciasse in Italia, quel 20 febbraio che mai dimenticheremo, da queste parti erano già troppe le persone che si ammalavano e che morivano. Il virus girava già da molto prima, in silenzio, e ha per questo lasciato qui una scia di lutti più lunga di tutto il resto del paese, ma qui ora sta lasciando anche un senso di comunità più forte che altrove.
Facciamo un po' di fatica a pensare a come sarà la nostra normalità. Ciò che possiamo fare è sicuramente fare tesoro di quello che sta succedendo adesso. Sicuramente quello che in futuro dovremo ricordarci è che mai come in questo momento capiamo che non bastiamo noi stessi, quindi abbiamo bisogno di persone, abbiamo bisogno di condivisione, abbiamo bisogno di incontro.
Ed è anche questo tenace parroco, rimasto nei momenti più difficili di Nembro, l'unico ponte tra i vivi e i morti, ad averlo fatto capire.
Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.